Mi sono Elide.
E Gianmario, ciao a tutti.
Vi abbracciamo con un caloroso abbraccio, forte forte, con tanto affetto.
Anche da parte mia.
Bene, allora, come sempre, iniziamo a metterci sotto la protezione della Madonna e dello Spirito Santo. Iniziamo con una... come sempre, iniziamo con Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
Luce di eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Ecco, nelle braccia di Maria Santissima, con la luce, la forza, la sapienza, il consiglio e tutti i doni dello Spirito Santo, il titolo di oggi, il mirabile segno del presepio. Ecco, questo non l'abbiamo elaborato noi, cercato noi, ma ce l'ha suggerito il Santo Padre, perché con questo titolo il Santo Padre il primo di dicembre ha affidato alla Chiesa appunto questo bellissimo documento sul mirabile segno del presepe. Questo è l'inizio di questa adattazione che ci ha fatto e noi l'abbiamo adottato perché stasera ci vogliamo intrattenere su questa grande realtà consuetudine, da quando San Francesco ha avuto l'intuizione, sicuramente illuminato dalla sapienza infinita dello Spirito Santo, a tradurre in cose visibili e contemplabili, realizzate dalla mano dell'uomo, a ricostruire una grotta, a creare e a ricreare proprio materialmente quella scena della notte di Natale dove Gesù, il Redentore, è venuto alla luce. E allora, ecco questo, il Santo Padre Francesco nel settimo anno del suo pontificato ha consegnato alla Chiesa questo documento, il mirabile segno del presepe, e proprio nel luogo dove è avvenuto, a Greccio, in Umbria, è avvenuto la costruzione di quel presepe. Adesso il Santo Padre, noi leggiamo qualche passaggio e poi lo commentiamo, lo meditiamo, e ci aiuterà a vivere questo tempo d'avvento. E tra dopodomani inizia anche la novena del Santo Natale. Dappertutto milioni e milioni, decine e centinaia di milioni di presepi, perché la fede ci induce a celebrare, a vivere e a prepararci per Natale anche attraverso questo strumento meraviglioso. Adesso vediamo perché è mirabile, come dice, è mirabile segno della nostra fede e della celebrazione del festeggiamento del Santo Natale. E dice il Santo Padre, il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. È vero, e questo l'abbiamo constatato tutti. Bellissimo, grande o piccolo che sia, ma è sempre un segno che suscita stupore, meraviglia, suscita fede, suscita riflessione, suscita vita ascetica, impegno e amore verso il Signore, ma anche l'umanità che Lui ha voluto assumere, perché lì nel presepe ci mettiamo gli uomini, vediamo quando è nato Gesù e la Sacra Famiglia. Ma prima ci sono dei coniugi molto speciali, la Immacolata, che per opera dello Spirito Santo genera il Redentore, e San Giuseppe, che è stato
è invitato dal Signore, dalla provvidenza divina, a essere il capofamiglia. E dice il Santo Padre, rappresentare l'evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Ecco, questo è bellissimo, che espressione meravigliosa che ha il Santo Padre. Rappresentare l'evento della nascita di Gesù e rappresenta il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Ecco, questo sono elementi umani, ma che uniti alla fede e alla fantasia nostra umana suscita questa grande prospettiva, questo grande orizzonte. Il presepe, dice il Santo Padre, infatti, è come un Vangelo vivo che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Vangelo vivo, che bello! Ecco, mettersi lì come genitori o come figli o come tutto l'insieme della famiglia e costruire dare vita al Vangelo lì in un angolo della nostra casa o del nostro paese o in una, perché c'è la fantasia umana poi non ha limiti nell'uso dei materiali e nel ricostruire, immaginando appunto quei momenti là a Betlemme e a ricostruirlo in modo da capire sempre di più la grandezza di questo mistero, di questo evento, e viverlo e aiutare gli altri anche a partecipare, no? E allora dice il Santo Padre, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. Ecco, questo è anche, che espressioni bellissime che ha il Santo Padre. E questo è il primo paragrafo di questa trattazione. Adesso cercheremo di leggerlo, ma facendo quello che riusciamo a fare in questa nostra trasmissione, facciamo venire, siamo convinti che verrà la voglia a tutti di procurarvi questo documento e leggerlo quest'anno, ma poi tenerlo da parte e tirarlo fuori ogni volta che si avvicina la ricorrenza, la festa del Santo Natale, senza dimenticare, io lo anticipo, ma sicuramente poi ne parla anche il Santo Padre Francesco, che il 25 di dicembre ci deve portare anche a riflettere, a guardare e a vivere con sempre maggiore intensità anche col 25 marzo, che è l'Annunciazione, che noi ricordiamo tutti i giorni recitando l'Angelus, perché in quel momento lì è il momento in cui il Verbo si è fatto carne nel seno di Maria Santissima, dopo il sì della Madonna a diventare la madre del suo Creatore. Ecco, e il Santo Padre prosegue con questa lettera: vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze, sapendo dare la faccia, senza timidezza, senza impegnarci a demolire quelle osservazioni così assurde, così illogiche, di avere paura di offendere chi non conosce il Redentore, non conosce Gesù e non conosce il significato vero che ha dato origine e che ci porta da 20 secoli a celebrare questa ricorrenza. È davvero un esercizio di fantasia creativa che impegna i materiali più disparati, dice il Santo Padre, per dar vita a piccoli capolavori di bellezza. È vero, che belle parole che ci dà il Santo Padre per rendere grande quel compito semplice che tutti i genitori, che tantissimi, anche io e Elive l'abbiamo già predisposto, e quest'anno, anticipando anche un po', perché via via poi lo si arricchisce, perché in un momento magari non sappiamo cogliere qual è il modo migliore per realizzare quella capanna, quei personaggi che si avvicinano alla grotta, quei lavori, come dice poi il Santo Padre, quei lavori che facevano quelle persone che hanno avuto la fortuna di essere lì, in quella epoca, in quella notte, in quel luogo, a rendersi partecipi, a essere coprotagonisti di questo grande evento. Ecco, adesso se vuoi
proseguire te, Elive, perché chissà che belle cose che riuscirai anche te a dirci commentando le parole del Santo Padre.
Speriamo.
Ne sono certo, dai.
Bene. Allora, il Santo Padre continua con il suo pensiero. Dice: l'origine del presepe trova incontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L'evangelista Luca dice semplicemente che Maria diede la luce al suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice presepium, da cui presepe. Entrando in questo mondo, il figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per colui che si rivelerà come il pane disceso dal cielo, una simbologia che già Sant'Agostino, insieme ad altri padri, aveva colto quando scriveva adagiato in una mangiatoia. Caspita, pensiamo un attimino, tu e Dio, riflettiamo un po', ma come il re del mondo, che poteva avere il palazzo più bello di Erode, e nasce in una mangiatoia. Cosa vuole dirci Gesù con questo? Ci parla di umiltà. Poteva benissimo farlo, ma non l'ha fatto, perché si è fatto piccolo. Farsi piccoli, una persona che è superba difficilmente riesce a farsi piccolo. Invece l'umiltà che il Signore ci chiede è anche una materia di confessione, se vogliamo. Anzi, non se vogliamo, lo è, perché se una persona manca di umiltà, manca di carità, automaticamente. E il re del mondo nasce in una stalla, non c'era posto per loro in albergo, neanche un posticino, vedendo anche una donna incinta, in questo caso Maria Santissima, niente, non ha fatto niente per cercare, perché doveva, secondo i piani di Dio, nascere proprio in una mangiatoia, in una stalla, e incontra questa donna che Abigail, che gli dice: andate verso un po' più in là, che ci sono le grotte, c'è la mangiatoia, c'è la paglia calda, ci sono gli animali che possono scaldarvi, io arriverò fra un po'. Quando arriva Abigail, il bambino è già nato, sente l'urlo, il pianto del bambino, lei è tutta felice e si è data da fare ad aiutare a fare alla Madonna il primo soccorso, no? Ecco, allora anche noi dobbiamo riflettere questa cosa. Abigail ha aiutato la Madonna e San Giuseppe, sono andati in una grotta, in una casa, c'erano i pastori, dopo un po' arrivano, perché loro seguivano tutti la stella, come i re magi seguivano la stella, e i pecorari hanno visto che guardavano le stelle, guardavano la luna, sì, i segni del tempo, hanno visto che la stella era lì vicino da loro, sono andati, hanno aperto, hanno bussato e hanno visto, si sono inginocchiati tutti, no? E Giuseppe, il marito di Maria, San Giuseppe, meravigliato, dice: ma come mai, no? E hanno portato loro i doni, hanno portato il formaggio, hanno portato il latte fresco, un po' di pane da mangiare, no? Quindi non è mancato di nulla. E in quella umile pagliericcia, in quell'umile mangiatoio, c'era anche una mucca, c'era l'asinello, che con loro alito scaldavano Gesù. Questo è vero, non è fantasia. Bene, allora noi dobbiamo imparare da questo a vedere chi è vicino, il nostro prossimo, il nostro prossimo, che può essere benissimo la persona che abbiamo vicino di casa, una persona conoscente, una persona che è da sola. Andare incontro, come Abigail è andata incontro a Maria e Giuseppe, noi dobbiamo andare incontro all'altro, non dobbiamo chiuderci noi stessi, ma aprirci e cercare di vedere la persona più bisognosa, che magari, perché no, potremmo invitarla anche a pranzo, magari una persona sola, un amico che è da solo, e ci si unisce in una bellissima festa, no? E allora, in realtà il presepe, dice sempre il Santo Padre, contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana, perché è la nostra vita quotidiana. Anche noi, diceva già Mario prima, sì, una volta l'ho disfatto una parte di presepe perché non mi piaceva, allora no, bisogna farlo diverso, e stasera forse lo completeremo, no? Perché il muschio è asciutto, è asciugato, e quindi procediamo con le cose. Ed è meraviglioso prepararlo come l'avete già fatto voi, no? E perché ci percorre un pezzo della storia di Gesù, della storia di Maria, di San Giuseppe. Ma vediamo subito all'origine il presepe come noi lo intendiamo. Ci richiamo con la mente a Greccio, nella valle reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dopo il 29 novembre nel 1223 aveva ricevuto da Papa Onorio III la conferma della sua regola. Dopo il suo viaggio di Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il poverello Francesco fosse rimasto colpito a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo l'antica tradizione, le tavole della mangiatoia.
Ecco, adesso se la regia...
Antonella, questa sera ci fa la regia Antonella, se ci manda un po' di musica e poi annuncia i numeri della diretta, possiamo poi, per chi vuole chiamare, e dare qualche testimonianza o qualche domanda su questo argomento di stasera, ben volentieri lo accogliamo subito. Grazie Antonella.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Non solo parole, virtù e grazia nella vita quotidiana, rubrica a cura di Elide e Gianmario. Apriamo ora le nostre linee per i vostri interventi, che potrete fare chiamando per la diretta al numero 031 64 6000, oppure potete inviare un SMS al numero 331-7914-523 o all'indirizzo mail diretta @radiomater.org.
Ecco, allora riprendiamo il documento del Santo Padre che racconta un po' della storia del primo presepe a cura di San Francesco d'Assisi. Le fonti francescane raccontano, dice il Santo Padre, nei particolari cosa avvenne a Greccio. 15 giorni prima di Natale Francesco chiamò un uomo del posto di nome Giovanni e lo pregò di aiutarlo nell'effettuare un desiderio. Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Ecco, queste sono e quell'espressione, quell'intuizione e quell'intervento che ha fatto San Francesco quando lo Spirito Santo con il Signore gli ha ispirato appunto di realizzare questo primo presepe. Bellissimo questo, no? E ci aiuta, ecco, a fare ancora con più devozione, con più amore, con più partecipazione anche noi il nostro presepe. E più ci mettiamo del nostro e più ci aiuterà e aiuterà gli altri a celebrare bene bene questa festa natalizia. Appena l'ebbe ascoltato, il fedele amico, il cui nome è Giovanni, amico di San Francesco, andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dei casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato Francesco trovò la greppia con il fieno, il bue e l'asinello. La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l'Eucaristia, mostrando il legame tra l'incarnazione del Figlio di Dio e l'Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c'erano statuine, il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti. Guarda che cosa meravigliosa, anche quel richiamo qui alla Santa Messa, celebrato lì in quella prima grotta ricostruita, e che ci fa riflettere sulla vicinanza che noi abbiamo attraverso il tabernacolo, attraverso la pala dell'altare, dove ogni giorno in ogni luogo del mondo si celebra la Santa Messa, la domenica, che guai se manca, è una mancanza grave non partecipare alla Messa la domenica, quanto è vicino la presenza eucaristica io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, aveva promesso il Signore, e il momento in cui si celebra, infatti la messa del Natale, non è che si fa soltanto la ricostruzione della grotta, è il presente vivente, lì si celebra l'Eucaristia, perché il Signore si è fatto carne nel grembo di Maria Santissima ed è nato per poter essere con gli uomini, con ogni uomo, di qualsiasi razza, di qualsiasi tempo, di qualsiasi condizione, per essere ospitato nella propria anima in grazia. E ecco, questa cosa qui è una conferma di quello che ho visto qualche anno fa, una grotta nella quale c'era il bue, l'asinello, Giuseppe, Maria, il bambino, e dietro c'era come sfondo chi l'ha costruito, ci ha messo un disco che rappresentava l'Eucaristia, perché lì, già con quel modo di ricostruire la grotta di Betlemme, si è rappresentato proprio in modo visivo quella realtà che il Signore si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e lo abbiamo vicinissimo, vicini o lontani che siamo, con la nostra abitazione, con il nostro posto di lavoro, a un tabernacolo, a una chiesa, lì c'è il Signore, e quando lo andiamo a trovare Gesù, che ha realizzato e che realizza costantemente questo essere in mezzo a noi.
Ecco, abbiamo una telefonata, Rita.
Grazie mille Antonella, la riceviamo subito con piacere.
Pronto? Pronto?
Pronto, ecco, buonasera.
Buonasera,
buonasera
Rita.
Carissima Rita, dica.
Senta, adesso io sto seguendo la sua trasmissione.
Sì, però deve spegnere la radio, Rita.
Sì, infatti, ho capito. Però io volevo, ecco, dare un appunto sull'ultima trasmissione che loro avevano fatto forse un mese fa.
Sì.
Quello che dicevano con l'ossia di prenderla in bocca, non in mano.
Ah, sì.
Sì.
Si ricorda?
Sì, certo. Ne abbiamo parlato.
Esatto, che avevano detto che loro riprendevano il 14 dicembre. Sì. Io non ho fatto in tempo a prendere la linea. Però le volevo dire, va bene, sì, loro sono d'accordo più da metterla in bocca che con le mani, però perché la Chiesa ha permesso da prenderle nelle mani?
Ha permesso e non ha dato l'ordine come obbligo di prenderla nelle mani, però chi la prende nelle mani deve avere la consapevolezza che in mano qualche piccola particella la si può disperdere nell'ambiente, e disperdere una piccola particella si disperde il corpo del Signore. Quindi bisogna accostarsi all'Eucaristia, potendola prendere come ha dato la facoltà la Chiesa nella mano, però avere la delicatezza di evitare che qualche piccola particella vada per terra. E allora, ecco, è bene che quando... Perché c'è chi magari se la prende e dopo la prende con l'altra mano, se la mette in bocca, ma poi non ci sta attento se magari è rimasto qualcosa sul palmo della mano.
Perché io da quella volta, adesso quando vado a fare la comunione, un po' dei dubbi. Mettere la mano, metterla in bocca, perché metto la mano mi sembra di perdere le particelle, come dicono loro.
Sì.
Però praticamente dico, ma la Chiesa, diciamo, ha permesso questo?
Sì, permesso, permettere non è un obbligo, però ecco, uno lo deve fare sempre con estrema devozione, perché lì c'è il Signore in corpo, sangue, anima e divinità, cioè il Signore proprio per intero in ogni piccolo frammento. E infatti noi vediamo che il sacerdote pulisce i vasi sacri, perché cura che nessuna particella vada dispersa, no? proprio per rispetto al Signore che ovviamente si espone anche a oltraggi, anche a incuria e mancanza di amore e di affetto, però insomma...
Ma se si prende in mano, diciamo, è una mancanza...
Non è una mancanza, non è una mancanza, però è preferibile quando non ci sono dei motivi, perché uno potrebbe essere in una... Nel mondo ci sono anche situazioni dove ci sono delle epidemie, e allora magari epidemie che possono essere propagate con il contatto con eventuali particelle di saliva, allora lì magari è una facoltà che ci consente di prendere la mano, ovviamente andare con le mani pulite, ed evitare magari quel pericolo. Oppure io, se mi capita in un momento in cui ho l'herpes labiale e posso io stesso, magari con il sacerdote che sfiora il mio labbro, magari essere strumento di un contagio, allora in quel caso lì ho la facoltà di prenderla in mano. Però ordinariamente è bene che se la prendo direttamente in mano posso evitare ancora di più di disperdere dei frammenti di Eucaristia nell'ambiente.
No, Gian Mario, scusa, ma anche perché, ascolta Rita,
sì,
ognuno è libero di fare come vuole, però ci raccomandano dei santi sacerdoti, anche esorcisti, ci raccomandano di non prenderla in bocca, infatti io non la prendo mai in bocca, anche perché le mie mani sono sempre sporche, perché mi aggrappo la ringhiera quando scendo dalle scale, tocco il volante, tocco la portiera, mi gratto, insomma non mi sembra il caso di ricevere Gesù. Tu non guardare il bianco della particola, guardiamo un pezzo di cuore che ce lo mettono in mano, capisci?
Il cuore del nostro Redentore che è morto per darci questa...
Ma perché allora magari i sacerdoti hanno dato il permesso, diciamo, di mettere le mani perché loro toccavano magari la bocca, la saliva, ecco.
Ma se il sacerdote prende l'ostia in mano e la mette dall'alto, assolutamente l'ostia si attacca subito alla saliva, sulla lingua, non tocca nessuna saliva. Se la prende dal sotto, sì. Ma se la mette dal sopra non tocca nessuna saliva. Dopo sta il sacerdote e sta a noi. Io mettere le mani no, giusto se mi trovo in una situazione.
Perché a lui la verità, come le dico, quando ho sentito loro sono rimasta un po' imbarazzata, ho detto ma nelle mani, in bocca, nelle mani. Allora ho sentito che la prossima trasmissione era il 14, ero qui a aspettare proprio per sentire questa risposta.
Ha fatto benissimo Rita.
Rita, vedrà prenderla in bocca, Rita.
Ci hai dato
Rita,
l'opportunità di chiarire meglio anche questa indicazione che è stata data e che danno praticamente tantissimi sacerdoti che vengono fuori a trattare l'argomento.
Ecco.
Va bene Rita, grazie mille tesoro e buon Natale.
Va bene, grazie.
Buon Natale.
Tanti auguri.
Avete chiarita un po' l'idea perché ero un po' nel dubbio.
Hai fatto
sì,
benissimo e
anche
serve,
evitiamo,
serve tantissime persone.
No, evitiamo tante eucaristie che li portano via nelle chiese. Quindi così.
Ero un po' indeciso, ho detto, ma possibile al 14 di sabato? No, voglio proprio sentire loro, almeno così mi sono chiarita bene.
Rita, ottimo, fai un regalo a Gesù, prendila sempre in bocca e sarai la donna più felice del mondo, te lo dico io. Ciao
Maria,
Rita, grazie.
Senti una cosa, mi dono di essere felice anch'io, perché sono nella tristezza. Dai.
No, dai. Sì, signore,
è un dettaglio.
No, adesso guarda, ti dico, arriva il Natale, mi viene in mente mia mamma quando dicevo, è meglio che il Natale sia passato.
Ma no.
Perché guarda, no, adesso ti spiego. In un anno sono morte due sorelle, 5 anni fa.
Sono in paradiso, Rita. Anch'io voglio andare in paradiso. La vera fede ci dice che Gesù ci aspetta là, perché questo è un passaggio per meritare il paradiso.
È una valle di lacrime, diciamo, nella Salve Regina.
Qualcuno dice ci piango anche bene, però insomma io desidero andare da Gesù e da Maria.
Quando dico nella valle di lacrime, sto fermo un momento, poi vado avanti.
È così infatti.
Grazie Rita, un abbraccio e buon Natale.
Grazie per la trasmissione e buon Natale. Grazie
anche a te, un abbraccio, auguri.
Va bene, grazie anche a voi, grazie.
Abbiamo in linea Gian Paola da Legnano.
Giampaola?
Buonasera Giampaola.
Buonasera. Allora, io avrei due cose da dire. Prima, parlare sulla venuta di Gesù. Io ho scritto, siccome io riesco solo a metterle giù bianco su nero, io la leggo.
Sì.
Anche quest'anno lo stiamo aspettando, anche se lui non ci ha mai lasciato. Nel tabernacolo è sempre presente.
Brava.
Un Dio che tanto ci ama già sta rinchiuso in una piccola ossa per poter donarsi a noi se lo vogliamo.
Brava.
E ogni volta che nel nostro cuore viene è una nuova rinascita.
Bravissima.
Allora,
brava Giampaola.
A volte consapevoli non siamo di quale dono immenso riceviamo.
Eh sì.
Ora, con una felice ricorrenza chi festeggiamo e chi chiediamo resta sempre con noi Gesù.
Ottimo, mi sembra stupenda.
Bravissima, piace senz'altro anche a Gesù.
Adesso vorrei sparare una per il fatto della comunione in mano.
Sì.
E io penso che quando uno ama il Signore, chiede alla Madonna e al suo angelo custode di farsi davanti, perché noi saremo sempre indegni, perché è un dono grande.
Certo.
Però a me piace, prima di riceverlo in bocca, premetto che mi lavo le mani con l'acqua santa, guardarlo, salutarlo, baciarlo e poi mettermelo in bocca. Ecco, io Gesù mi piace riceverlo così.
Basta che non si disperdono delle microparticelle che sono anche magari invisibili ai nostri occhi, eh?
E perché lei pensa che quando il sacerdote lo dà in bocca a una persona non c'è questo rischio?
No. Dalle mani dalla pisside il sacerdote lo prende, la prende e ce la dà direttamente in bocca. E io la tengo in bocca e dopo mi piace tenerlo in bocca e farlo scendere un po' più tardi possibile. Però ognuno è libero di fare come meglio crede, perché dopo, quando è dentro di noi, infatti dopo essere che il sacerdote dice la messa è finita, che a me questa frase non piace, questo finito, perché la messa inizia, nel senso continua tutta la giornata, no? Rendete grazie a Dio e noi rispondiamo, no? E dopo, per 10 minuti... Ecco il perché non dobbiamo uscire subito dalla chiesa e fermarci a fare il ringraziamento, perché per 10 minuti devono lavorare i succhi gastrici che consumano l'Eucaristia, capito? Che magari uno riceve l'Eucaristia, va subito fuori, chi chiacchiera, chi una cosa e l'altra, invece dobbiamo imparare a fermarci in chiesa, se non ci sbattono fuori, ma non penso.
D'accordo, perfettamente.
Ecco, sì.
Però per me in bocca, l'importante è riceverlo, sapendo quello che ricevi,
certo.
E amandolo, accettandolo come la cosa più preziosa del mondo.
Certo.
Per me. Poi non è il gesto, è quello che sente il mio cuore, è quello che io voglio trasmettere.
Ecco, però stai attenta, perché il metterlo nella mano, il bacio, poi prenderlo e metterlo in bocca, insomma, tanti passaggi che Gesù lo sa che tu lo ami e gli vuoi bene. Non so, poi vedi tu, io non voglio mettere delle leggi mie, però l'ideale è andare direttamente sulla lingua.
Mi sembra di benvenuto, ecco.
Giampaolo, fai come meglio credi. Beh, parla col tuo sacerdote spirituale.
Perché il Signore per me è tutto. E
anche per me, sì.
Ecco, allora tu quando ti intrattieni con lui, chiedi luce.
E sapere, amarlo e fare in modo che tu si senta ben accorto.
Bene, Paola, dai, stai tranquilla e serena. Buon Natale!
Serenissima, ognuno la pensa come vuole, ma se la Chiesa ha dato questa possibilità,
Ecco, è una
fai come meglio credi.
È una possibilità e non un obbligo, quindi lo dobbiamo raffrontare con la nostra sensibilità, con la nostra coscienza.
Però, io ho detto, a me sembra di, prima di entrare dentro di me, voglio fargli capire che sono felice di riceverlo. Ecco.
Bene Giampaolo, ti facciamo tanti auguri di un santo Natale. Eh?
Ecco, il tuo è un atteggiamento bellissimo
e poi una cosa vorrei aggiungere, tutti sono presi a fare i regali di qui, di là e di là e non si rendono conto che il regalo più bello è dovuto fare a noi.
Certo.
Certo.
E
la sua presenza nella nostra anima in grazia.
Non si rendono conto che è lui il dono.
Io sposterei tutti i doni al giorno dell'Epifania, se uno vuole farlo, perché i Re Magi portano i doni a Gesù e noi li portiamo ai nostri cari, eccetera. Ecco, questo dei regali anch'io condivido con te, però dobbiamo sempre lasciare libere le persone, insomma, ecco.
Ma certamente.
Però nasce Natale e la nascita.
Che lui si dona.
Certo, certo.
È amore. È l'amore infinito lui.
Va bene, caro Giampaolo, un abbraccio e buon Natale.
Grazie Giampaolo, tanti tanti auguri.
Senta, per cortesia, mi metta sull'altare il Papa, il Vescovo, il Don Mario e tutta la Chiesa, e anche me, naturalmente, ho sempre bisogno dell'aiuto del Signore.
Senz'altro. Tutta la Chiesa.
Buonasera.
Grazie,
sarà
grazie.
Fatto. Ciao, ciao Giampaolo.
Ciao, ciao.
Abbiamo in linea Domenico.
Domenico, buonasera.
Domenico, buonasera.
Io sono Gianmario.
Elide.
Ecco, ti ascolto, Domenico.
Buonasera.
Ciao.
Sì, pronto, buonasera. Senta, io sto seguendo ed è molto interessante quello che state dicendo. Ma io vorrei tornare a retroso ai tempi di Gesù, anche se sono cambiati un po'. Gesù dava, quando ha spezzato il pane, l'ha dato in mano ai suoi apostoli. L'ha bagnato nel vino e l'ha... Giusto?
Sì, sì.
Sì.
Io non vedo problema, perché anche il prete, quando dà l'ostia, passa da una, quasi a contatto da una lingua all'altra, quindi preferisco prenderla con le mie mani, io, l'ostia.
Era pane però, Giuseppe, Domenico?
Sì, quello del tempo di Gesù era pane.
Era l'istituzione dell'Eucaristia quella.
Perché il prete, quando prende l'ostia dal calice, e da una bocca all'altra, insomma, quelle dita lì sono passate da una bocca all'altra aperta.
Ma perché deve toccare le dita la saliva? Se lui prende l'ostia, no? E la mette dall'alto sulla lingua.
Le persone vanno lì a bocca aperta e giustamente lui quelle dita lì che c'è in mano il prete, insomma, è da una bocca all'altra. Io preferisco prenderla nella mani e me la metto in bocca da me. Che male fa? Che peccato c'è?
Domenico, fai così, ma se tu ritieni così, fai così, Noi non è che ci vogliamo cambiare le cose.
La mente di Dio non si espandono, perché tanto deve rimanere pulito il cuore, non le mani.
L'importante è che dal momento che la nostra fede, come ci semina la Chiesa, in ogni frammento...
Dovrebbe essere chiaro, Papa Francesco dovrebbe dire facciamo così, visto che c'è un Papa.
Sì, però ha lasciato la libertà di fare ognuno come vuole, quindi tu fai come meglio credi e io come meglio credo, non c'è problema.
Bravo. Sì, questo sono d'accordissimo.
A me personalmente no, a te piace così, va bene così.
Non sei obbligato né a prenderlo direttamente in bocca e nemmeno sulla mano. Deve essere però una delicatezza che abbiamo nei confronti di questo amore infinito che il Signore si fa cibo, appunto perché ci ama in modo infinito.
Tanti hanno le mani pulite ma il cuore è un po' nero.
Bisogna avere l'anima splendida.
Diciamo, troppa uno come si sente, l'importante è che va con il cuore pulito davanti all'ostia, con la
certo.
E possibilmente anche la mano pulita, visto che il Signore si è abbassato così tanto.
Le mani pulite, chiaro, l'igiene. Io penso che una persona cristiana abbia un'igiene, giusto? Però io penso che la sostanza, la radice, è che si presenti non tratta con le mani belle pulite di qua di là, ma con il cuore, la coscienza a posto.
La coscienza, l'anima e con una bella confessione ogni tanto,
bravissima.
Per pulire l'anima.
I frammenti di Dio vanno tutti nel cuore della persona.
Va bene, ecco, caro Domenico.
Non si contamina, non si contamina, perché tante volte è il cuore più contaminato dell'ostia.
E beh, quello ognuno ha la sua coscienza,
giusto?
È questione di amore.
Volte, la gente, ma non riprendono l'ostia, magari hanno il cuore più contaminato dell'ostia, dite?
Fare tutto per amore e non per formalità.
Devono fare i commenti, giustamente.
Sì. Buon Natale, Domenico. A
grazie,
tutta la
Domenico.
Famiglia.
Grazie. Scusate, se
sono... No, ma perché? Siamo qui come amici come più di prima.
L'importante, ecco, cerchiamo di approfondire anche tutti i minimi particolari della nostra fede, della nostra devozione, per capire che quello che fa il Signore verso di noi è come dobbiamo comportarci noi nei confronti di questo amore infinito che Lui ha per noi, per il quale è morto e ha dato tutta la sua vita, tutto il suo sangue, no? Quindi è questione di delicatezza e di amore. Se per me è amore e stare attenti anche a che neanche un piccolo frammento dove c'è il suo corpo, il suo sangue, la sua divinità, anche in quel piccolo frammento, che questo ce l'ho, è un dogma di fede che ce lo insegna la Chiesa, e allora avrò tutto il massimo della delicatezza, e prenderlo in bocca è un di più di delicatezza che non su una mano che dopo magari inavvertitamente va qualche pezzo per terra e viene calpestato. È il corpo del Signore che è venuto al mondo per redimerci con un amore infinito. Grazie, grazie infinite.
Abbiamo Anna Maria che vuole intervenire.
Pronta Anna Maria?
Buonasera Anna Maria.
Buonasera carissima.
Che meraviglia sentire marito e moglie insieme.
Sì.
Ecco, sì. Ecco, ringraziamo il Signore che ci ha dato questa opportunità.
Una meraviglia. Allora, a proposito della messa finita, riferisco un pensiero che ho appreso da Sor Maria Gloria nelle sue trasmissioni.
Sì.
In latino una volta si diceva
Mite missa est. Sì.
Che non significa che la messa è finita, ma significa questa è la messa.
La celebrazione è finita.
È finita la celebrazione. Quella messa è finita, a me non è che mi
infatti, infatti, io vado sempre col pensiero a ite missa, questa è la messa, il sacrificio,
sì, sì,
il dono,
sì, sì,
è vero. Il sassi, il pane, quant'altro. E poi una cortesia. Quando dite ai sacerdoti, quando fanno la consacrazione, di farci percepire di più la presenza del Signore con qualche attimo di sosta.
Sì.
Molte volte vedo la consacrazione dell'ostia immediatamente quella del calice, non si ha neanche il tempo di, una, di un
sì,
pensiero più profondo al Signore.
Infatti recentemente ho notato proprio questo, che il sacerdote a quella messa a cui io ho partecipato si è soffermato degli istanti lunghi e che abbiamo gioito tutti per questa piccola sosta che poi è qualche...
Si percepisce.
Perché ho visto quelle labbra del sacerdote che si rivolgevano a Gesù che avevo fra le mani, facendolo adorare anche a tutti noi presenti alla Santa Messa. E questo è veramente toccante. È quello che vuoi dire che te mi pare, no? Che...
Sì, ha proprio bisogno, perché altrimenti si passa così in fretta che non si ha il tempo neanche di adorare un attimo di più
esatto,
il Signore
esatto.
Presente
esatto.
Nell'Eucaristia.
E poi quel particolare che richiamava anche Elide, al termine il sacerdote dice ite, andate, la messa è finita, però lì abbiamo ancora Gesù presente nella nostra, in noi, che è ancora sacramentalmente presente. Perché si decompone, quando è decomposto la Chiesa ci insegna che poi è presente solo spiritualmente con la sua grazia, ma in quei 10 minuti, in quei 10 minuti è ancora presente in corpo, sangue, anima e vita. Quindi è bello soffermarsi e stare lì a stare con lui, perché stiamo col Creatore, il nostro Creatore con cui trascorreremo tutta l'eternità, e quindi... Un
bene.
Momento preziosissimo.
Anna Maria, buon Natale, grazie.
Grazie Anna Maria, auguroni. Tanti
buon
auguri.
Abbraccio.
Un abbraccio,
un
grazie,
abbraccio.
Grazie mille.
Abbiamo Elisabetta dalla Svizzera.
Oh, Elisabetta.
Elisabetta, carissima.
Grazie, le onde superano i confini, eh. Elisabetta.
Anche noi siamo vicini alla Svizzera, Elisabetta, quindi siamo quasi confinanti.
Il nostro paese è ha una parte del territorio che confina, c'è il confine di Stato con la Svizzera. Quindi, ma poi con l'amore di Dio, la Chiesa non ha confini perché è universale.
Certo.
È un popolo di Dio che è in tutto il mondo.
Dice Elisabetta.
Ecco. Allora, io diciamo che ho preso per tanti anni la comunione in mano. Poi, andando a Medjugorje, la Madonna dice che la comunione va presa in bocca da sacerdote.
Tutti lo dicono.
Il sacerdote ha le mani sante.
Sì, consacrate.
Per poter, esattamente, per poter dare la comunione.
Esatto.
Il fatto che qualcuno dica no, ma tocca la saliva, sono balle. Veramente sono balle, perché il sacerdote ha una delicatezza di appoggiare l'ostia sulle labbra.
Brava.
Non tocca neanche le labbra.
Sì, sì, sì.
Punto uno. Se vogliamo guardare proprio quello che è. Poi, il fatto comunque di prendere Cristo. Se noi avessimo qua Cristo, tutti vorremmo baciarlo.
Sì,
sono
vero.
D'accordo?
Però baci anche il nostro corpo
dentro.
Io non
vado a pensare se quello di prima gli ha lasciato un rossetto sul viso o che gli ha lasciato un po' di saliva. Io bacio perché bacio Gesù.
Ma è la delicatezza e la cura che ha il sacerdote nel mettere
dentro
nella bocca, capito?
Sì, sì,
è
sì.
Lui il primo che guarda non toccare la saliva. E sicuri che dalle mani consacrate dal sacerdote...
Da quando ho saputo che la Madonna che dice di non... Dopo è chiaro che ognuno fa quello che pare,
certo, è una libertà.
Quindi cerco di invitare il nostro sacerdote a cominciare a darla in bocca, visto che siamo pochi cristiani che vanno.
Sì.
Si potrebbe anche fare. Ecco.
Sì.
Perché non dobbiamo dimenticarci che le nostre mani abbiamo toccato l'auto prima, abbiamo toccato i banchi, ci siamo grattati, abbiamo toccato i capelli.
È vero,
magari
è vero.
Abbiamo anche il raffreddore.
Cioè, ma esattamente, è inutile dire, ma io prima mi bagno le mani con l'acqua santa, ma chi se ne frega?
Ma non si deve fare, l'acqua benedetta si deve usare per il segno della croce e per benedire altre cose, ecco, proprio lavarsi le mani con l'acqua benedetta, insomma.
Noi dobbiamo solo pensare che nell'ostia c'è Gesù.
C'è Gesù, c'è il suo cuore che palpita di sangue.
Anche se ci fosse qualcosa, ma Gesù mica ci fa attaccare la rogna che l'ha dato prima al sacerdote.
Ma no, assolutamente.
Ma stiamo scherzando. Ma Gesù è... Cioè, io non riesco più, io ho telefonato perché veramente ero qua che stavo lavorando, ma dico non si possono sentire queste cose.
Bene, ci hai dato una testimonianza bellissima e preziosissima.
D'aver scritto andare a prendere la comunione pensando che ha toccato le labbra di quello davanti o di quello due davanti. Ma no, io penso solo che c'è Gesù. Io queste cose qua non le immagino neanche, perché sono talmente emozionata quando vado a fare la comunione che quasi non riesco neanche a dire amen dall'emozione che ho.
Grande.
Sapendo chi andiamo a ricevere. Andiamo a ricevere il nostro Dio, ma scherziamo, il corpo, il sangue, anima e divinità.
Andiamo a mettere nel cervello, andiamo a prendere Gesù, non un'ostia che è un pezzo di pane della credenza. È Gesù, ragazzi, ma è Gesù quello lì.
Condivido Elisabetta in pieno.
Elisabetta, grazie, è stata una testimonianza preziosissima, brava.
Quando che qualcuno si mette veramente in testa che lui è Gesù, non è un pezzo di pane, come diceva anche il Signore prima, Gesù ha dato un pezzo di pane, e certo che ha dato un pezzo di pane con le mani,
aveva
gli aveva
pane, l'istituzione è stata così. Elisabetta,
non sappiamo se gliel'ha dato in mano o se gliel'ha dato in bocca, però noi qui non dobbiamo pensare che quella particola misera, piccola, è un pezzo di pane. Noi dobbiamo pensare che quella particola fine, io quando ce l'ho in bocca non penso di avere un pezzo di pane.
No, hai ricevuto Gesù perché...
Io penso di avere il cuore di Gesù che mi entra nel mio e basta.
Ecco, la dottrina dice che quelli sono gli accidenti, la forma, il colore e il sapore, ma non è più... quelli sono gli accidenti, ma la sostanza è il corpo del Signore. Questa è la nostra fede.
È il Signore che c'è lì, è Gesù.
Questa è la nostra fede.
Non è acqua né farina, perché io sono sicura al 100% che un celiaco che prende l'ostia consacrata non mi farebbe niente, assolutamente, perché lì non è più acqua e farina o quel...
Esatto, è stato trasformato con la transustanzazione.
Ecco.
E basta. Benissimo. Non andiamo a pensare queste cavolate, perché sono veramente delle cavolate. E poi vedi la fila di gente che va a baciare l'anello del Papa, del Vescovo. Allora lì la saliva non c'è.
Cioè,
ma vi rendete conto che ragionamenti che si fanno limitati?
Ma poi appunto, quando ti danno il pane, in quante mani passate quel panino prima di arrivare nella tua bocca? È evidente che non è questo il problema, è questione di fede. E la fede al primo posto.
Esattamente.
Di amore e di fede.
Dobbiamo metterci nel cervello che quando andiamo a fare la comunione, visto che la messa, che uno possa dire è corta, è lunga, è bella, è brutta, ma la cosa più importante è quando c'è questa consacrazione dal pane a Gesù.
Sì.
Mettiamoci in testa che quello è soltanto Gesù e nient'altro.
La sostanza...
Le nostre mani, per tanto che sono lavate e disinfettate, sono luride in confronto.
Bene.
Non ci potremmo neanche degnare noi di toccarlo.
Stai dicendo le cose meravigliose, ma siamo in chiusura.
Elisabetta, stiamo sforando come orario, mi dispiace, parlerei una giornata intera con te.
Bene, dobbiamo salutare.
E anche con gli altri,
auguri, 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 ci sentiamo la prossima volta. Questo documento, il Papa è a disposizione e sicuramente ve lo potete procurare. Magari la prossima volta, se qualcuno lo volesse, ci possiamo ritornare sopra, ma l'ha emanato il Papa per aiutarci a pensare, a vivere il Natale in modo veramente soprannaturale.
Io consiglio che il modo bello, perfetto, gioioso di ricevere Gesù il giorno di Natale, la notte di Natale, è di prepararci con una santa confessione generale di tutta la nostra vita.
Bene,
in modo che veramente portiamo a Gesù questo animo nel cuore. Tanti auguri, buon Natale a tutte voi, a tutte le famiglie. E poi ci risentiremo il mese prossimo.
All'11 di gennaio, sempre al sabato a quest'ora, secondo sabato del mese. Ti ringraziamo Dio Onnipotente per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Dio ci dia la sua pace e la vita eterna.
Buon Natale,
ciao,
buon Natale a tutti.
Auguri, auguri.
Un bacio, un abbraccio, grazie.